Il tema dell'Epistola ai Galati è la salvezza per grazia, ma non è di questo che parlerò, perché è un tema che è già stato ampiamente trattato e in particolare recentemente da Gianni nell'ambito delle predicazioni sui cinque sola di Lutero. Quel Lutero che parlando proprio di questa epistola, dell'epistola ai Galati, affermava, proprio per l'argomento che tratta, che, proprio cito le sue parole, quella, l'epistola, a me cara e alla quale mi affido, è la mia Caterina von Bora. Caterina von Bora era la moglie. Mi sono soffermato su questa espressione, non mi era mai entrato nel pensiero di accostare il valore di una epistola al valore del proprio coniuge. Ho trovata quella a me cara e alla quale mi affido, l'epistola, è la mia moglie. Questo è quello che Lutero ha espresso e l'ho trovato così, curioso, ve l'ho voluto condividere perché credo che abbia anche del senso, del significato. Uomini, come consideriamo la nostra moglie? Dicevo che non entrerò nel tema della salvezza per grazia perché ho voluto cogliere lo spirito di questa lettera e riflettere su che cosa ha motivato quella grande preoccupazione che l'Apostolo Paolo provava per le chiese della regione della Galazia che lo ha portato a scrivere questa epistola. Paolo ha scritto perché era seriamente preoccupato. Stava succedendo qualcosa di molto grave e Paolo era ben consapevole che se non interveniva prontamente la minaccia che incombeva su queste chiese poteva allontanare i nuovi convertiti dalla verità del Vangelo. Se dunque il tema è la salvezza per grazia, quello che spinge l'Apostolo Paolo a scrivere è che questa verità era minacciata. Una verità minacciata. E attraverso la preoccupazione dell'Apostolo Paolo possiamo cogliere il profondo amore che Paolo nutriva per Cristo, per la parola e per il servizio che Dio gli aveva affidato. E dichiara ai suoi destinatari che il Vangelo che annunziava non era opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, il profondo amore al compito a cui Dio lo aveva chiamato. E amore che riversava sulla Chiesa, la Chiesa nascente. E di riflesso possiamo cogliere, questo viene preso, è stato anche citato ancora questa mattina, cogliere il suo desiderio che i santi, così lui li chiama, noi useremo oggi la parola credenti, i santi crescessero in conoscenza. Quella strana conoscenza che Susi questa mattina ancora ci ha messo davanti, la conoscenza delle cose difficili da conoscere, incredibile. In santità, crescere in fedeltà nel servizio. E il suo desiderio che l'Evangelo potesse diffondersi sempre di più ed affermarsi. Ebbene, sento che questo è il profondo messaggio apparentemente nascosto di questa epistola. La motivazione, la preoccupazione dell'Apostolo Paolo per la sua Chiesa, per la Chiesa e le Chiese di Efeso. Se parliamo di salvezza per grazia, proprio perché è un tema che conosciamo, che è stato trattato più volte, credo che sappiamo che parliamo di una verità nota, una verità assodata, quasi scontata. Magari pensiamo di sapere già più o meno tutto sull'argomento. E quindi può darsi che con questi presupposti la nostra attenzione si possa spostare e andare in altre direzioni. Ma parlare di una verità minacciata forse richiama un po' più la nostra attenzione. Ci aiuta a fermarci, a riflettere che esiste sempre il pericolo di minacce che in varie forme si possono manifestare contro la verità dell'Evangelo. E la verità di Cristo viene minacciata non solo quando si tenta di sovvertire il Vangelo di Cristo, come in questo caso, ma anche quando viene fatto insinuare il dubbio, quando vengono creati turbamenti. È quello che Paolo scrive, leggiamo al versetto 7 del primo capitolo. Vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Questo stava succedendo. Il grosso pericolo è quando gli attacchi arrivano non solo dal di fuori della Chiesa, ma sorgono all'interno della Chiesa stessa. Paolo era ben consapevole di questo pericolo e per questo ha voluto fare un lavoro di prevenzione. Quando, lo leggiamo in Atti 20, raduna degli anziani di chiese e gli apre gli occhi, gli dice vegliate, vegliate, perché ci saranno elementi che si introdurranno tra di voi e che sorgeranno tra di voi. Atti 20. Paolo ha fatto un lavoro di prevenzione. Non si è limitato a intervenire per risolvere dei problemi, per affrontare delle situazioni come in questo caso dell'Epistola ai Galati. Ha fatto anche un lavoro di prevenzione. E noi non possiamo pensare di non aver bisogno di un lavoro di prevenzione. Sovvertire. Sovvertire. Cosa vuol dire nel contesto? Vuol dire rovesciare, stravolgere, manipolare una verità con lo scopo di affermare principi diversi, distorti, con l'effetto di destabilizzare, di sconvolgere, di turbare profondamente, di insinuare dubbi. È questo che sta dicendo ai cristiani della Galazia. È evidente, e questa è la situazione che vediamo qui, che il tentativo di destabilizzazione trova un terreno fertile, in particolare, ma non solo, nei nuovi convertiti. Perché le loro basi non sono ancora ben consolidate. Ma il tentativo di destabilizzazione può trovare anche riscontro nella superficialità o semplicemente nella poca conoscenza dei fondamenti di quelle verità da parte di chi invece per anzianità di fede dovrebbe essere ben ferrato, solido, incrollabile. Lutero è... Torno a questo personaggio, riscoperto personaggio, che affermava che il primo motivo che dovrebbe spingerci a crescere nella conoscenza tramite la lettura e lo studio della parola è la consapevolezza che il nostro avversario fa di tutto per ingannarci e farci inciampare. Lutero aveva una profonda consapevolezza e ha vissuto la prima parte della sua vita in un conflitto, quasi in una lotta continua con Satana, e da questo è scaturito questo suo pensiero: l'unica risposta è essere fermamente, profondamente attaccati a Cristo. Se guardiamo indietro, parliamo dell'Antico Testamento, ci sono gli stessi profeti che affermavano delle situazioni. Il profeta Osea scrive a un certo punto: il popolo perisce per mancanza di conoscenza. Gli fa eco Isaia, o forse al contrario, Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Questo è all'inizio del ministero del profeta Isaia. Parte da questo presupposto il suo compito. E che dire quando Paolo scrive ai Corinzi e dice che siamo chiamati a avere quindi le fondamenta per distruggere le fortezze e demolire i ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio. C'è tutto questo, io vedo tutto questo dietro questa preoccupazione dell'Apostolo Paolo per le chiese dei Galati. E è proprio qui che trova ragione questo doloroso stupore dell'Apostolo Paolo, che manifesta in quell'espressione, la troviamo al versetto 6 del capitolo 1, mi meraviglio che così presto. Mi meraviglio. Beh, la parola meravigliarsi è una parola bellissima, quando di fronte a qualcosa di stupendo ci meravigliamo del creato, ci meravigliamo di tantissime bellezze che ci sono intorno a noi e che dobbiamo saper vedere. Ma qui mi meraviglio dell'Apostolo Paolo, è un meraviglio di dolore, di dolore. Sta dicendo, non posso credere che sia vero. Mi sembra impossibile che così presto. Cioè, avete appena appreso ciò che vi ha portati a Cristo e vi lasciate subito condizionare passivamente da discorsi chiaramente, palesemente contrari alle verità dell'unico Vangelo che vi ho trasmesso. E questo senza fermarvi a riflettere, senza nemmeno informarmi, chiedermi chiarimenti. Vi ho annunciato l'Evangelo di Cristo e così presto andate per la tangente. Almeno venite a chiedermi spiegazioni. Più avanti, lo vedremo poi in altra occasione, sempre seguendo il percorso di questa epistola, Paolo userà verso i Galati delle parole forti, insensati. Chi vi ha ammaliati? Lo vedremo più avanti. Paolo parla di sé. Vi dichiaro che il Vangelo che da me annunciato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto e non l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione da Gesù Cristo. Parla di sé in relazione al compito a cui è stato chiamato. Non per difendersi di qualcosa, non per cercare gli apprezzamenti degli altri, ma per insistere sul fondamento del Vangelo che aveva annunciato. Perché, lo dice più avanti, al capitolo 2, al versetto 5, affinché la verità dell'Evangelo rimanesse salda tra voi. Quanti sono stati nel corso della storia e quanti sono ancora oggi quei personaggi che si sono proposti come i detentori della vera verità o come i destinatari di palese, pretese, nuove rivelazioni o che turbano con discorsi che si reggono sul filo del rasoio circa la coerenza e l'aderenza alla parola. E in questo modo vogliono affermare la loro visione, spesso in contrasto con quella di altri, fino al punto di creare contrasti, arroccamenti e divisioni. Forse può sembrare un linguaggio strano quello che sto usando, ma sono cose che esistono, sono cose che si verificano. L'Apostolo Paolo si preoccupava di prevenire. Credo che questo peso dell'Apostolo Paolo dobbiamo averlo anche noi. Non è una cosa nuova però questi tentativi non sono cose nuove. Abbiamo appena ricordato i 500 anni della riforma di Martin Lutero, ma forse non so quanti sanno che cosa è stato provocato da personaggi anch'essi figli della riforma, ma che sono poi andate in direzioni diverse, manipolando lo spirito stesso della riforma, usando la legge divina per sobillare il popolo e crearsi dei seguaci. Questo è successo 500 anni fa, non è una cosa di oggi soltanto, o anche prima. Fino a trascinarli alla rivolta e provocando massacri. Cito uno solo, un personaggio solo fra tanti, un certo Thomas Müntzer, figlio della riforma, inizialmente collaboratore di Lutero, che ha spinto il popolo alla rivolta in nome di Dio, ha aizzato quella che è stata chiamata la guerra dei contadini, che negli anni tra il 1524 e il 1525 ha provocato oltre 100.000 morti. In nome di Dio, un figlio della riforma. Sono cose del passato? Certo, ma dobbiamo stare attenti. Paolo, andando avanti nella sua esposizione, afferma con forza che non esistono due Vangeli. Parla di un altro Vangelo, che poi non esiste un altro Vangelo, lo afferma, chi ha letto sa bene di che cosa parlo. Uno per i giudei e uno per i gentili, o i pagani, o uno per i circoncisi e uno per gli incirconcisi. Paolo, con la sua veemenza, con la sua carica, afferma piuttosto che lo stesso Vangelo era stato affidato a Pietro per rivolgersi agli ebrei, ai circoncisi, e a lui per rivolgersi agli stranieri, gli incirconcisi. E questo perché il Vangelo era, è e sarà sempre unico e attuale. Non c'è bisogno di reinterpretazioni per trovare l'applicazione nelle diverse epoche e nelle diverse culture. La verità del Vangelo è come un monolito, un blocco granitico unico, immutabile, incrollabile ed eterno. Sta ai destinatari di ogni epoca riceverlo, capirlo, applicarlo e viverlo nel proprio tempo, superando incomprensioni, malintesi. Paolo, andando avanti proprio con questa appassionata esposizione, a un certo punto parla, e non è solo qui che ne parla, della libertà che abbiamo in Cristo. E sicuramente si richiama alle parole di Gesù, quando diceva chi conoscerete la Giovanni, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Paolo sa che questa libertà, che qui richiama proprio in questo contesto di forte preoccupazione, sa che la libertà in Cristo è il tesoro più grande che abbiamo, ma anche il più minacciato. Ed è proprio in questo contesto, e leggo il versetto 4 del capitolo 2, Paolo parla di intrusi. Leggo il versetto. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù con l'intenzione di renderci schiavi. Non sorvoliamo su queste parole dell'Apostolo Paolo. Infiltrati che prima spiano, Paolo usa queste parole, cioè agiscono nella Chiesa, per studiare gli altri con il fine di scoprirne i punti deboli. E poi lavorano per renderli schiavi, cioè crearsi dei seguaci. La libertà che abbiamo in Cristo è quella libertà che falsi leader, presunti profeti, veggenti o altro, carpiscono per crearsi un seguito di credenti plagiati. E spesso le difficoltà per accorgersene stanno nella loro capacità di mescolare verità con falsità. È quella libertà che deve saper riconoscere la minaccia di chi vuole aggiungere alla gratuità della grazia salvifica di Cristo osservanze e pratiche a cui doversi affidare per ottenere la perfezione con la carne. Paolo lo scrive qui ai Galati. Dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne, cioè l'osservanza di norme, perché la grazia di Cristo non basta. È quella libertà che può venire offuscata dal timore di sentirsi sempre insufficienti e quindi sempre mancanti davanti alla santità a cui Dio ci chiama. È quella libertà in Cristo che può venire facilmente manipolata da legalisti che impongono o rispolverano regole comportamentali restrittive, come fosse questo il modo per piacere a Dio, per potersene guadagnare il favore, dando in questo modo valore al merito personale. E una si ritorna, come l'Apostolo dice, si ricade nella schiavitù dalla quale Cristo ci ha liberati. È la libertà, quella libertà che viene aggredita dalle molte moderne tendenze e forme dei nuovi corsi dell'evangelismo, dove la decadenza dei costumi e le nuove ideologie vengono in qualche modo assorbite, portando a mettere in discussione e a capovolgere i principi biblici dell'etica cristiana. Deve essere ben chiaro che quando la parola ci parla della libertà in Cristo, ne risulta che senza Cristo, al di fuori di Cristo, non c'è libertà. La salvezza in Cristo ci rende liberi dalla schiavitù del peccato. È questo che Paolo sta cercando di far capire a questi testoni. E forse anche noi. Anch'io. Ci rende liberi dalla schiavitù del peccato e quindi dal giudizio e dalla condanna, ma non per consentirci di prenderci delle libertà secondo i nostri gusti e i nostri piaceri, bensì per vivere la pienezza di questa libertà che abbiamo in Lui. È argomento sul quale non mi inoltro ulteriormente perché ci sarebbe da approfondire, ma non è questo il senso. Continuando quello che Paolo scrive a questi nostri cari fratelli e sorelle che ci hanno preceduti della Galazia, il racconto si arricchisce a un certo punto di un episodio che è rappresentato dal severo rimprovero che Paolo rivolge a Pietro. Ma quando Cefa, capitolo 2, versetto 11, venne ad Antiochia, gli resistei in faccia perché era da condannare. Poi stiamo parlando di Pietro e di Paolo. Non stiamo parlando dei primi che capitano, le due colonne alle quali Dio aveva affidato il compito di trasmettere l'Evangelo ai giudei e ai pagani. E Paolo dice a Pietro di Pietro, gli resisté in faccia perché era da condannare. Quante volte leggendo questo ho sorvolato, sinceramente, lo ammetto. Dico, no, ma un momento, che sta succedendo? Paolo mette in piazza, pubblicamente, un fatto perché voleva dimostrare come considerasse pericoloso l'atteggiamento nel quale Pietro era scivolato. E questo deve farci stare attenti ai rischi di scivolare. E quindi spiega la ragione del suo rimprovero. Non ha minimizzato o passato sotto silenzio il comportamento di Pietro. Come se si trattasse qualcosa, vabbè, ce la vediamo fra di noi. Bisogna avere il discernimento di quando ci sono situazioni che vanno viste tra di noi, tra me e una persona, o una persona e me, e quando ci sono situazioni che vanno riprese pubblicamente. Ci vuole molto discernimento. Qui Paolo dice, gli resisté perché era da condannare. E lo dice, se in quel momento può avere, perché può essere letto che lo scontro, tra virgolette, poteva essere stato a livello personale, cioè Paolo che riprende Pietro a tu per tu, ma il fatto che qui lo descrive e lo rende pubblico vuol dire che era una motivazione così profonda che non poteva rimanere fra l'uno e l'altro. E quindi Paolo non sta mettendo in evidenza l'esistenza di un contrasto personale. Non ci sono tracce di invidia o di antipatia nel servizio per chi faceva meglio. Non c'era il senso, il tentativo di far emergere la propria superiorità o per spirito di competizione. Paolo sottolinea che il pericoloso atteggiamento di Pietro derivava, leggiamo dal capitolo 2, versetto 11, 12, infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche, ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per il timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei si misero a simulare con lui. Allora, in breve, che cos'è che aveva determinato in Pietro quel timore che ha così condizionato il suo comportamento ripreso pubblicamente da Paolo? Il timore di scontrarsi con i giudeizzanti sul piano della giustificazione per fede. I quali giudeizzanti pretendevano la necessità di aggiungere alla grazia di Dio l'osservanza di alcune prescrizioni di legge. Questa è la sintesi del discorso. La fermezza e la forza di Paolo nel riaffermare la verità del Vangelo, perché questo era il suo scopo. E infatti, Pietro stesso, in un suo scritto, in una sua epistola, parlerà positivamente di Paolo. Non ha conservato astio. Si è reso conto che Paolo aveva ragione. Ma perché? Perché Paolo voleva riaffermare la verità, l'unicità, la insostituibilità del Vangelo della grazia. Scusate se faccio sempre questi accostamenti, me li dovete perdonare, andranno avanti. Leggendo di questo non poteva non venire in mente quest'altro personaggio che ho già citato, il signor Lutero, che circa 1500 anni dopo questi eventi ha dovuto imporsi con coraggio per riportare alla luce l'essenza e la centralità della parola e della fede cristiana. Dopo aver riaffermato quindi l'unicità della fede in Cristo per la giustificazione, Paolo manifesta come ne abbia afferrato tutta la profondità, la grandiosità e la meravigliosa portata, usando delle parole che io mi sento di definire sconvolgenti. Quali sono queste parole? Alla fine del capitolo 2 leggiamo, dopo tutti questi discorsi di Paolo e prima di quelli che seguiranno, dopo questa espressione di stupore, di meraviglia, mi meraviglio che così presto, dopo questo richiamo a Pietro, cosa dice? Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Bellissime parole. Ma per me l'aggettivo più appropriato è sconvolgente. Sconvolgenti. Anche qui ci sarebbe da costruire tante riflessioni, ma non vado oltre. Piuttosto per arrivare a qualcosa che ci può riguardare, cosa possiamo trarre da queste riflessioni? Guardando a Paolo, al suo ardore, alla sua passione per Cristo, per la Chiesa, per i santi, per la verità del Vangelo. Cosa possiamo trarre? Amare Cristo vuol dire amare e nutrirsi della parola di verità. Amare Cristo e la parola di verità vuol dire amare la sua Chiesa. Amare la sua Chiesa vuol dire viverla e proteggerla. Poi, cogliendo lo spirito delle argomentazioni, mi sono chiesto, e lascio a voi, quanto faccio mie le ragioni di Paolo, per cui credo fortemente, fermamente nel piano di salvezza per sola fede che Dio ha compiuto in Cristo e che offre per sola grazia senza dover o poter aggiungere nulla. Di fronte a discorsi che possono serpeggiare, come stava succedendo lì, ma che possono serpeggiare, può succedere, se non succede tanto meglio, che possono serpeggiare tra di noi e che possono turbarci, far sorgere dei dubbi, dobbiamo stare attenti a non assorbire passivamente convinzioni o speculazioni altrui senza aver prima verificato, anche con l'aiuto delle guide nella Chiesa, se le cose stanno veramente così, per citare la parola. Guardando all'esempio del richiamo di Paolo a Pietro, quanto nei discorsi con i nostri amici, conoscenti, con i quali ci relazioniamo, tutto questo che noi condensiamo in una parola, contatti, sono relazioni. Usiamo le parole forse un pochettino più ricche, le nostre relazioni con amici, conoscenti. Quanto in questi discorsi possono emergere argomentazioni che possono avere contrastare per mancanza di conoscenza, contrastare con le verità dell'Evangelo. Quanto stiamo attenti, pur agendo sempre con tatto e gentilezza che sono espressioni dell'amore, quanto stiamo attenti a non scendere a compromessi nel tentativo di evitare contrasti e forse perdere l'amicizia. È il caso di Pietro. Per non affrontare certe cose è scivolato e Paolo l'ha ripreso. Se da una parte possiamo sentirci forti sulle dottrine basilari, possono esserci però delle questioni o dei temi su cui le visioni, le interpretazioni possono differire. Il guaio è quando queste diventano terreno di scontro e causa di divisioni nelle chiese. A questo dobbiamo stare attenti. Cito due esempi di quali possono essere queste questioni, questi temi. Così, due, ce ne potrebbero essere tanti altri. Uno riguarda, ad esempio, la predestinazione. Un altro può riguardare la fine dei tempi, il millennio, la grande tribolazione. Non entro assolutamente nel merito, cito solo quello che Lutero ha dichiarato a proposito della predestinazione. Lutero parlò spesso delle persone che definiva oziose, queste sono le sue parole, che si perdono in dispute intorno alla predestinazione. Al di là dei limiti entro i quali si esprimono le scritture. Affermava che abbandonare la volontà certa e rivelata di Dio per investigare nei suoi misteri nascosti è la faccenda più pericolosa ed è contraria a Dio. Io mi sento di fare mie queste parole. E vi assicuro che proprio su questo punto di questioni, di dispute, di separazioni, di allontanamento da chiese, se ne sono verificate e non tanto tempo indietro. Quindi sono pericoli sempre esistenti. Riteniamo dunque la fermezza dell'Apostolo Paolo nell'avere chiari i fondamenti della nostra fede, pronti quindi a difendere la verità contro ogni tipo di attacco. Non dimentichiamo che quel personaggio, Satana, conosce i nostri punti forti, perché per grazia di Dio possiamo avere dei punti forti, solidi. Non c'è nulla di male ad affermarlo. Non che siamo arrivati a conoscere tutto, sia ben chiaro. Ma lui conosce bene anche i nostri punti deboli. E sono quelli su cui in un modo o in un altro ha sempre fatto e continua a far leva. È un formidabile stratega. Sa dove toccarci per farci inciampare. Quindi riteniamo la fermezza dell'Apostolo Paolo. Che questa consapevolezza ci sproni a continuare, a cercare continuamente di fortificarci in Cristo per mezzo del suo Spirito tramite la sua parola. Spirito e parola sono un tutt'uno che non possono mai essere separati. Afferrare tutto il valore dell'Evangelo, il valore e l'importanza della Chiesa come realtà voluta da Cristo per alimentare, per accrescere e per proteggere la nostra fede e la nostra vita. Prevenire è quello che mi ha insegnato l'Apostolo Paolo. Che il Signore vi benedica.